Ci stiamo avviando alla conclusione dell'Alcibiade primo e dunque è proprio in questa parte che troveremo la conclusione teoretica alla quale il maestro Socrate vuole accompagnarci. Siamo dunque in un momento molto intenso dell'argomentazione. Nessun medico conosce se stesso in quanto medico, neppure nessun maestro di ginnastica in quanto tale. Questa è la considerazione dalla quale riparte il ragionamento socratico. Se conoscere una parte del corpo o le cose che adesso appartengono significa non conoscersi ancora, perché conosciamo solo ciò che ci riguarda ma non ci costituisce. Così si può dire che nessun ruolo sociale, nessun bios, cioè nessuna forma di vita che l'uomo può scegliersi, consente di per sé di conoscersi in quanto esseri umani. Non è l'essere ginnasta o medico o qualunque altro mestiere, attività, vocazione ci caratterizzi a renderci edotti su ciò che siamo in quanto esseri umani, in quanto antropoi. Prosegue Socrate, siamo al punto 131b. Anche i contadini e le altre persone che praticano attività manuali sono ben lontani dal conoscere se stessi. Non conoscono, a quanto pare, nemmeno le realtà che li riguardano, ma a seconda dei mestieri che praticano conoscono cose ancora più lontane da sé di quanto non siano le proprie. Conoscono le realtà relative al corpo, dalle quali il corpo riceve cura. Se la saggezza, sofrosine, consiste nel... Il greco dice sofrosune istito e auton gignoskein. La saggezza è conoscere lo stesso. Questo se stesso. Dunque, se è così, nessuno di questi uomini è di per sé saggio, per quanto dipende dalla sua arte, kataten technen, secondo ciò che è in relazione a ciò che fa. Quindi non sarà la tipicità del nostro fare a renderci capaci di saggezza, ovvero di arrivare davvero a sapere chi siamo, a imparare ciò che è questo stesso che ci qualifica in modo tale da poter dire ciascun per sé io sono. Per questo motivo, prosegue Socrate, tali arti hanno forma di essere volgari e sono cognizioni che non si addicono a un uomo nobile. Di nuovo allora, chi ha cura del proprio corpo ha cura delle cose che riguardano se stesso, ma non di se stesso. Allora chi si cura dei soldi non si cura di se stesso, né di ciò che riguarda se stesso, ma di qualcosa che è ancora più lontano da ciò che lo riguarda. Allora chi ama il denaro non fa i propri interessi, e di questo avevamo già detto. Allora sono innamorato del corpo di Alcibiade, non è che ami Alcibiade, ti ami invece chi è innamorato della tua anima. Le cose che ti appartengono passano di stagione, mentre proprio ora tu cominci a fiorire. C'è questa primavera di Alcibiade di cui Socrate si prende cura. Dunque è dell'anima che occorre prendersi cura, e della psiche, non del semplice soma. Il corpo diventa oggetto di cura perché è abitato da psiche, cioè perché è vivente. Del cadavere purtroppo non possiamo fare nulla se non seppellirlo. E del corpo in quanto vivente, quindi un corpo che porta in sé vita, ed è questa la definizione che Platone dà in un altro dialogo che scriverà successivamente e che ha nome Fedone, questa è la definizione che gli dà di psiche, l'anima che deve trovarsi in un corpo affinché esso sia vivo. È psiche che deve trovarsi nel corpo per renderlo vivente. Ed è psiche che rende al corpo, porta al corpo vita. La vita di cui Socrate ci parla qui, e sto citando il Fedone, vi dico anche in che punto, 105D, l'anima di qualunque cosa si impossessi vi giunge sempre portando la vita. Psiche ferusa zoen, ciò che psiche, quindi il principio di vita del corpo, porta è vita. Noi in italiano continuiamo a tradurre vita sia quando diciamo bios, sia quando diciamo zoe, e addirittura quando diciamo psiche. Conoscerete il versetto evangelico: chi perde la propria, chi vuol salvare la propria vita la perde. Di che vita sta parlando l'evangelista, che scrive greco, come ben sapete? Sta utilizzando per vita la parola psiche, chi perde la propria psiche, cioè chi perde se stesso, quel se stesso singolare. Ma ponete bene attenzione alla differenza di questi termini. La vita non può avere il suo contrario nella morte, altrimenti non stiamo più parlando di vita. Questa vita che non ha alcun contrario logico ha nome Zoe. Aristotele ci dice che il principio primo ha vita e usa l'espressione Zoe, la stessa espressione che Platone userà nel Fedone, la stessa espressione che troveremo in Plotino. Qui non abbiamo ancora questo slancio verso il radicamento nell'origine costitutiva, nell'origine vitale che ci fa essere. Siamo ancora in una fase preliminare nella quale Socrate ci accompagna a questa prima conclusione, a questo primo guadagno concettuale, cioè al fatto che psiche è vita nel corpo ed è su di essa che dobbiamo puntare lo sguardo. Ma se ragioniamo bene intorno a questi termini, ci accorgiamo che il tanto nominato e mal reputato dualismo platonico non ha in vero ragion d'essere, giacché soma è nella misura in cui vi è psiche. Dunque la cura del corpo, non percepito come espressione vivida di psiche, certo non esprime ancora nulla di ciò che noi siamo, ma puntando lo sguardo sull'anima, cioè prendendoci cura, focalizzandoci su psiche, allora la nostra cura implicherà anche il corpo. Nulla viene lasciato fuori. Dunque, come potremmo giungere a una conoscenza davvero chiara di psiche? Già che conoscendo questo conosceremo noi stessi. Questo è il punto sul quale occorre puntare e tenere costantemente desta l'attenzione, cioè continuare a rivolgersi a questo punto, a questo nucleo. E ancora una volta, ci siamo già passati di qua, lo sguardo della memoria arriva alla iscrizione di Delfi, a quel frontone sul quale cappeggiava l'espressione «Knozi Sauton», «Conosci te stesso». Vi è anche una sorta di giallo filosofico intorno a questo frontone, già che al di sopra di esso, cioè al di sopra della iscrizione che abbiamo menzionato, vi era una maiuscola epsilon. Che cosa significasse quella epsilon sul frontone? Non è chiaro. E sono aperte le interpretazioni, ne vedremo alcune. Ricordiamoci intanto che già Eraclito, vissuto tra il VI e il V secolo avanti Cristo, già Eraclito aveva lasciato tra i suoi scritti l'osservazione importante del «conosci te stesso». In un frammento di Eraclito, abbiamo soltanto frammenti, leggiamo: «Io ho indagato me stesso». Dunque, l'indagine filosofica fondamentale riguarda ciò che chiamiamo il sé, che è ciò che mi costituisce, il mio me stesso. Ed Eraclito aggiunge: per quanto tu possa camminare, i confini dell'anima non li troverai. Anche per Eraclito questo è un compito infinito, non un compito disperato impossibile, tutt'altro, è il compito della vita, è il cammino inesauribile. Per quanto tu possa camminare, i confini dell'anima non li troverai. Così profondo è il suo logos. Già i grandi tragici avevano detto dell'uomo che è deinos, terribile. Ciò che riguarda l'uomo è un aspetto di mistero insondabile e che ci attrae, nello stesso tempo ci inquieta, ma non possiamo non lasciarci né inquietare né sorprendere, già che è di noi stessi che si sta parlando. Dunque, sentite da questa lontananza profonda di diversi secoli prima di Cristo, Eraclito, del quale conserviamo solo pochi frammenti, ricordarci che è così profondo il logos dell'anima, cioè il suo stare in sé. Questo significa logos, no? Il legame, il collegamento, lo stare in sé dell'anima è talmente profondo, talmente abissale, che noi non ne troviamo i confini. Ci stiamo occupando di un oggetto, l'anima, che non è delimitabile. Per questo l'uomo dell'uomo, dell'essere umano o della natura umana, non si può mai dare definizione. Quando ci proviamo, quando la storia ci prova, ciò che ottiene sono razzismi, violenze, fondamentalismi, già che l'uomo Kepske non può essere confinato in nessun modo e secondo nessun criterio.